Radio Magazine.
In questa puntata di Magazine ovviamente ci siamo fatti monopolizzare dall'informazione che riguarda il conflitto in corso tra l'Ucraina e la Russia, o meglio tra la Russia e l'Ucraina. Nell'editoriale parliamo di quello, del probabile, possibile passo falso di Vladimir Putin, che ha infranto uno dei principi sacrosanti del diritto internazionale, cioè la sovranità, il rispetto della sovranità degli stati indipendenti riconosciuti come appunto l'Ucraina. Per la rubrica Carta Canta abbiamo avuto come ospite Maria Izzo di Q-Code Magazine, che ci ha raccontato lo speciale di questa testata che collabora con la nostra radio dal titolo Dissolvenza Sovietica, 30 anni della fine dell'URSS, e siamo andati appunto a parlare diciamo dei progressi rispetto alla crisi attuale, che sono da leggere ovviamente nella fine dell'Unione Sovietica e la nascita dei vari stati nati appunto da quella diaspora. Poi le notizie, anche qui un po' di notizie sul piano umanitario per quello che riguarda la crisi bellica nell'Europa dell'Est, ma anche ovviamente le notizie sull'Italia e sul nostro territorio. E infine, per la rubrica Nostro Sguardo Oltre il Confine, la rubrica degli esteri, torniamo all'Ucraina, ma con alcuni flash, alcune curiosità che abbiamo potuto osservare in questi giorni di conflitto per quello che riguarda l'Europa, la Cina, gli Stati Uniti, l'economia ovviamente, ma anche l'isteria antirussa che è scoppiata in modo inspiegabile da un certo punto di vista anche da noi.
Punto e a capo.
Sono tuttora relativamente modeste le reazioni a un fatto di enorme gravità quale l'invasione armata di un paese sovrano con l'intenzione di smembrarlo, sostituirne il governo e deciderne il futuro. Da molto tempo non succedeva nulla di simile, bisogna fare un salto all'indietro di 3 decenni per trovare analogie. Nell'agosto del 1990 l'Iraq di Saddam Hussein invadeva il Kuwait con una guerra lampo durata 48 ore. La risposta della comunità internazionale portò alla prima guerra del Golfo, il primo conflitto nella storia condotto da una coalizione formata sulla base di risoluzione delle Nazioni Unite contro le quali nessuna potenza pose il veto. Perché l'invasione militare di uno Stato sovrano uno spartiacque? Viola un principio primordiale del diritto internazionale. Si può essere in forte disaccordo, ma il rispetto dei confini, cioè della sovranità di un paese, rimane un baluardo. Perciò, nel discorso con il quale ha annunciato l'invasione, Vladimir Putin ha tentato di demolire la stessa ragione di essere dell'Ucraina, un paese, secondo l'autocrate di Mosca, che non avrebbe storia né cultura al di là di quelle comuni con la Russia, governato da una cricca di delinquenti e tossicodipendenti, quindi un paese che non esiste, e l'intervento militare russo, mirato a denazificarlo, rappresenterebbe solo un tentativo di rimettere le cose in ordine. Sul piano politico i calcoli di Putin si sono però dimostrati errati. La Russia, se si esclude qualche stato vassallo come la Bielorussia o il Venezuela, non ha incassato il sostegno che si aspettava. L'India e in modo più evidente la Cina in sede ONU si sono astenuti, ma la loro disapprovazione è palpabile. Non soltanto perché un mondo di guerra con l'inflazione che riparte, la corsa al riarmo e l'instabilità dei mercati non è un ambiente favorevole per gli affari, ma perché è precedente che l'azione di Putin, qualora riuscisse, diventerebbe un pericolo per tutti. Il fatto che per colpire un paese sovrano sia sufficiente delegittimarlo e affermare di correre in soccorso ad una minoranza che è, o si ritiene, perseguitata, potrebbe portare a focolai di guerra praticamente in tutto il mondo. Nel Kashmir indiano, nei tanti territori popolati dai curdi, in un'infinità di situazioni distribuite nel continente africano e anche nei mai pacificati Balcani. Se l'azione azzardata della Russia dovesse avere successo, aprirebbe le porte a un mondo definitivamente deregolamentato, privo perfino di una base comune di diritto. I calcoli fatti da Putin sono facili da intuire. Debolezza di Joe Biden dopo la disfatta in Afghanistan e quindi anche della NATO, debolezza dell'Unione Europea dopo la Brexit e la fine dell'era Merkel, supremazia militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, effetto sorpresa. Tutti elementi reali, ma quello che Putin non ha considerato, ed è tipico dei regimi, è che l'azione militare avrebbe ricompattato i suoi nemici, cancellato i distinguo e rilanciato la cooperazione militare in chiave antirussa. Molti osservatori pensano che questo conflitto sia una specie di sequel della Guerra Fredda, in parte è davvero così, ma che si tratti solo di questo è la narrazione che Putin ha cercato di far passare senza successo. La Russia di oggi non è l'Unione Sovietica e l'Ucraina non è il Quarto Reich, così come l'assedio di Kiev non è paragonabile a quello di Stalingrado. Semplicemente un paese molto potente ne ha attaccato uno assai meno potente. Il primo un regime, il secondo, tra mille ambiguità, aspira ad essere una democrazia, novità per una regione dove questo non è mai successo. Il mondo sta a guardare, è vero, ma è chiarissimo per chi tifa, perché Putin ha infranto un pilastro sacrosanto del diritto internazionale, forse senza nemmeno aver compreso bene le conseguenze.
Carta canta.
Siamo in collegamento con Maria Izzo, giornalista, una collega che collabora con QCode Magazine, una delle riviste ospite sempre di questa rubrica. Buongiorno Maria.
Buongiorno, buonasera, a secondo dei punti di vista.
Esatto.
C'è ancora luce, per cui diciamo buongiorno.
Esatto, buongiorno, perché qui in realtà siamo giorno e notte ormai con la crisi ucraina. Però con te volevamo parlare di uno speciale che c'è su QCode, che ci sembrava anche opportuno un po' per capire le radici di quello che sta succedendo, un po' la storia, no? In questi momenti è importante capire anche i pregressi. E voi avete fatto uno speciale che si chiama Dissolvenza Sovietica, 30 anni della fine dell'URSS, al quale ovviamente hai collaborato te. Io ti chiederei anzitutto, partendo un po' dalla, diciamo, l'obiettivo che vi siete dati con questo speciale, che un po' lo racconta Cristian Elia, una nostra vecchia conoscenza, nel suo editoriale.
Beh, allora l'obiettivo innanzitutto era sicuramente parlare di un anniversario importante, ma al di là della ricorrenza sul calendario ci piaceva un po' l'idea di tirare una linea continua fra quegli eventi e fra la contemporaneità. Contemporaneità che poi in realtà ci ha anche riservato delle sorprese rispetto a quando ci siamo seduti virtualmente intorno a un tavolo per progettare il lavoro. E, l'idea di fondo era andare un po' a ricercare quelle questioni che ci parlano ancora. Mm-hmm. E poi andando effettivamente a rileggere alcuni degli articoli dello speciale, in realtà troviamo alcuni degli stessi protagonisti e purtroppo tragicamente alcune delle stesse problematiche.
Sì.
Parlo in maniera particolare dell'Ucraina, che è una questione purtroppo irrisolta, che è ritornata di grande attualità in questi giorni e in questi ultimi mesi, anzi, e che comunque ci riporta alla separazione fra virgolette pacifica, perché non ha visto carri armati come è accaduto altrove, però in qualche modo piena di conflittualità nascoste.
Sì.
E, parlo in particolare della questione nazionale, delle minoranze russofone, che in Ucraina ovviamente è particolarmente sentita, ma anche altrove in altre ex repubbliche dell'Unione Sovietica. In Ucraina ovviamente è tutto molto più tragico, perché è diventato un conflitto, come possiamo vedere in questi giorni, che si presta facilmente a strumentalizzazione di carattere nazionalistico, anche se poi alla fine è solo geopolitica, purtroppo.
Certo, certo. Ma c'è un articolo di Maria Valdovini, i problemi della memoria nella Russia di oggi. Perché abbiamo visto anche qualche carro armato con una bandiera sovietica in questi giorni che entrava lì, che sono ovviamente richiamo alla guerra patriottica della seconda guerra mondiale, ecco, in qualche modo non, come se non fosse stato mai risolto quel passaggio Unione Sovietica a Russia.
Sì, non è stato mai risolto, certo con un fondo di utilitarismo, perché fa un po' parte della narrativa storica di Vladimirovich Putin, questa di selezionare gli elementi che tornano utili a creare l'idea della grande nazione, per cui dell'Unione Sovietica si è rimossa la parte oscura, le vittime, i gulag, la paura, il terrore, mentre si mantiene in auge l'idea del grande trionfo nella grande guerra patriottica, che è la seconda guerra mondiale nella storiografia russa, questo mito della vittoria sui nazisti, che ovviamente è un grande collante nazionale. Quindi certo. Chiaramente la Russia nasce come Stato indipendente dovendo fare i conti con tutto questo, e come sottolinea Maria Baldovin c'è un approccio molto utilitaristico e selettivo nella scelta delle storie di cui parlare e delle storie invece da tenere in ombra. Questo chiaramente è anche problematico per lo sviluppo di un dibattito sereno. Certo. E infatti Maria Baldovin parla dei problemi che ha avuto l'organizzazione, l'ONG Memorial, che rischia ancora la chiusura totale. Certo. La sentenza definitiva non c'è ancora stata, però il rischio è ancora presente. Certo. E di come poi in realtà questi problemi di memoria si riflettano anche su tutta un'altra serie di... il linguaggio dei diritti umani è strettamente collegato alla memoria. Se la memoria non trova, anche in Europa, anche per noi è stato così, se la memoria non trova il suo spazio, chiaramente anche i diritti umani trovano uno spazio limitato. Certo.
Tu hai citato prima ovviamente l'Ucraina, che come sappiamo tutti in questo momento è l'attualità. Un'altra donna, Claudia Bettiola, ha dedicato appunto un articolo all'Ucraina, alla rivoluzione sul granito, il primo Maidan ucraino.
Questo ci riporta chiaramente ai giorni nostri e simbolicamente ci riporta anche all'importanza di Piazza Maidan nell'evoluzione dell'Ucraina indipendente. Claudia racconta questi 10 giorni circa in cui gli studenti sono scesi in piazza nel 90. Mm-hmm. per chiedere un nuovo corso dell'Ucraina. E proprio il distacco da Mosca era una delle richieste principali, quindi questo ci apre una finestra sull'Ucraina attuale, sul perché è così cruciale poter scegliere il proprio corso per i cittadini ucraini. E questo poi chiaramente con un risvolto molto drammatico di cui non siamo ancora in grado di prevedere gli esiti. Però tutto questo per dire che il germe di questa situazione c'era già allora, purtroppo, e in 30 anni non, in qualche modo non siamo stati in grado di eliminare questa conflittualità.
Sì, né di leggerlo, né meno di eliminarlo. Tu hai firmato un articolo, Vita di Confine, che parla un po' di quelle territori, repubbliche autoproclamate ma non riconosciute, che sono diverse da quelle parti nate dalla fine Unione Sovietica.
Sì, purtroppo le periferie dell'ex Unione Sovietica sono disseminate di questi territori che ci sono ma non ci sono. Anche se poi in realtà, anche se non sono tracciati su molte carte, se il diritto internazionale non le riconosce, poi le persone vivono di un'esistenza non riconosciuta per legge, non so come dire. Mm. E la storia di... questa migrante che io ho conosciuto accidentalmente qui a Milano è un po' una storia di vulnerabilità che si accumulano. Lei scappa dall'Abkhazia, da Gali, una città largamente popolata da georgiani in territorio abkhazo, quindi diventa un esule, e poi dalla Georgia che comunque non le garantisce un minimo per sopravvivere, viene in Italia, finisce in una situazione comunque di irregolarità ed è un continuo lottare per avere un riconoscimento, un documento di identità. Mm. Quindi è praticamente una storia di esilio permanente che si ripete attraverso gli anni e anche attraverso le latitudini. Un po' accomuna molto probabilmente molte delle persone che si ritrovano a vivere in queste, certo, in queste aree. Una di queste, ad esempio, il Nagorno-Karabakh, che mm-hmm. neanche un anno e mezzo fa ci siamo trovati a discutere di questa situazione che si riproponeva, adesso ancora si torna a guardare alla Georgia con le sue appendici non riconosciute, ovvero lo Stato del Sud e l'Abkhazia, come possibili pericoli. E addirittura si parlava della Transnistria, anche se auguriamoci di no, essendo ancora lontana dal fuoco delle armi. Sono tutte zone che dal momento del crollo dell'Unione Sovietica poi non hanno più trovato una configurazione stabile. E non essere stabile è un po' come avere il fianco continuamente scoperto.
Esatto, tra l'altro ricordiamo che il motivo ufficiale dell'invasione dell'Ucraina sono state le due province del Donbass ucraino, quindi ecco, sono sempre queste zone di confine con magari minoranze, appunto, come nel caso del Donbass di lingua russa in un altro paese, cioè le minoranze possono offrire anche degli alibi quando c'è una politica di ricostituzione di una geopolitica appunto sovietica. Io ti ringrazio, Maria Izzo, collaboratrice di QCode Magazine, ci ha raccontato lo speciale Dissolvenza Sovietica, 30 anni della fine dell'URSS. Grazie Maria.
Grazie.
Young Radio News.
L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, sta mobilitando squadre e aumentando la capacità in Ucraina, nei paesi vicini, per rispondere alle crescenti bisogni umanitari degli ucraini costretti a fuggire dal paese, dagli sfollati interni e dei cittadini dei paesi terzi bloccati. Secondo le cifre iniziali delle squadre dell'OIM, nei paesi vicini almeno 600.000 persone sono fuggite dall'Ucraina nei primi 5 giorni dopo l'inizio delle operazioni militari e l'escalation delle ostilità. La priorità numero uno dell'organizzazione è la sicurezza e la protezione di tutti coloro che fuggono dal paese, compresi i cittadini di paesi terzi, e la loro capacità di accedere all'assistenza. Sarà anche cruciale vagliare e valutare le potenziali vulnerabilità a breve e lungo termine, anche per quanto riguarda il traffico di esseri umani, la protezione dei bambini, la salute mentale e l'arrivo di persone più vulnerabili con bisogni speciali, tra cui anziani, feriti o malati. Secondo le stime dell'OIM ci sono oltre 470.000 cittadini di paesi terzi, molti bloccati, di varie nazionalità all'interno dell'Ucraina, tra cui un gran numero di studenti stranieri e di migranti per motivi di lavoro. Almeno 6.000 sono arrivati solo in Moldavia e in Slovacchia. Diversi stati hanno già richiesto l'assistenza dell'OIM per aiutare il ritorno dei loro cittadini in Africa, Medio Oriente e Asia. Più di 50 cittadini tunisini che hanno attraversato la Moldavia sono assistiti dall'OIM per trasferirsi in Romania prima del loro ritorno in patria attraverso un volo charter in coordinamento con le autorità competenti.
L'organizzazione umanitaria InterSOS ha attivato interventi di primo soccorso in Polonia e Moldavia. Vogliamo, spiega Cesare Fermi, direttore dei programmi Italia Europa dell'organizzazione, che si trova ora in Polonia insieme al team di cooperanti, fornire cure mediche, protezione e sostegno psicosociale alle persone più vulnerabili. Dopo il primo incontro tra le due delegazioni russe e quella ucraina, Mosca ha intensificato gli attacchi e il numero di profughi è destinato ad aumentare. Si stima che potrebbe arrivare fino a 5 milioni. Abbiamo iniziato a lavorare, spiega Fermi, con due team medici e due team di protezione. Ai confini di entrambi i paesi abbiamo ambulanze e siamo attivi con ambulatori mobili per garantire il supporto medico di base.
Le persone arrivano in macchina e molti stanno manifestando un disturbo post-traumatico da stress. Hanno viaggiato per almeno 2 giorni e una volta arrivati al confine sono stati fermi 70 ore in coda in macchina al freddo prima di poter passare la dogana. InterSOS lavora in collaborazione con il governo polacco in Polonia e alla Kisowa, uno degli 8 punti di confine con l'Ucraina. L'organizzazione ha già assistito 2.000 persone. Qualcuno riesce a proseguire perché ha contatti con persone che vivono in Polonia, ma in molti non sanno dove stare, e questo vale soprattutto per le persone non ucraine, in modo particolare afghani e pakistani. Qui in centro commerciale è diventato un rifugio per chi non sa dove andare e ha bisogno di ripararsi dal freddo.
Questa volta il piano è modellato sul reddito di cittadinanza e non più sul reddito di inclusione, con tutti i cambiamenti che questo comporta. Vi sono anche alcune novità interessanti che sono finanziariamente possibili grazie al PNRR. Tra questi il pronto soccorso sociale, i servizi per la marginalità estrema, in particolare i centri servizi per il contrasto alla povertà, ovvero l'istituzione di luoghi dove, oltre alla presa in carico sociale, possono essere offerti altri servizi come distribuzione di beni, ambulatori, orientamento al lavoro, eccetera. In questi centri è apprezzabile l'apertura di spazi anche per il volontariato, anche l'aumento del numero degli assistenti sociali, perché consentono nella sostanza il cosiddetto pre-assessment, ossia l'analisi preliminare dei bisogni. Sono state ribadite le diverse dimensioni del benessere del nucleo familiare, lavoro, formazione, istruzione, salute e altro, in termini di unitarietà e di collaborazione interna tra i diversi sistemi. Il tema è il rafforzamento dei servizi di presa in carico. Tutto il dibattito dei mesi precedenti era focalizzato sulla componente del reddito, quando invece la vera partita si gioca sui territori e sui servizi. Ombre invece sul fondo povertà, che è sempre un po' tirato, con la povertà in crescita, la pandemia, la guerra tra l'aggressore russo e l'aggredito ucraino, costano e costeranno sempre di più i poveri italiani in termini di tariffe, di beni e servizi.
Tutti i bambini adottati, anche quelli tramite adozione e in casi particolari, hanno da oggi gli stessi diritti dei bambini adottati con adozione piena. Il legame giuridico viene cioè riconosciuto anche con parenti dell'adottante. Avranno nonni e zii quindi, ma anche fratelli nel caso in cui all'interno di una coppia dello stesso sesso i bambini siano figli biologici di uno e adottivi dell'altro, in un stepchild adoption incrociata. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale esaminando la questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono nelle adozioni di minori i casi particolari, l'assistenza dei rapporti civili tra il bambino adottato e i parenti dell'adottante. La sentenza deve essere ancora depositata, ma la Corte Costituzionale ha già reso noto che le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che le adozioni non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell'adottante discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato in casi particolari rispetto ad altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale.
La riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, espressamente prevista dal PNRR, dovrebbe vedere la luce entro marzo 2024, ma le persone non autosufficienti e i loro familiari non possono più attendere. I tempi fissati per la legge delega e i decreti attuativi, sostiene il forum, risultano infatti incompatibili con l'ormai non più derogabile necessità di disporre, più presto, di una riforma organica in tema di non autosufficienza, anche con la revisione dei LEA e l'emanazione dei LEPS e infrastrutturando il territorio con il piano ed attivo coinvolgimento del settore. Vogliamo lanciare un segnale forte, spiega Roberto Speziale, coordinatore della consulta welfare del Forum Terzo Settore, sulla necessità che ci sia al più presto una legge che riformi in modo organico il tema della non autosufficienza e che garantisca alle cittadine e cittadini non autosufficienti di poter godere di quelle prestazioni, servizi e interventi in grado di garantire loro, anche in età avanzata, una qualità della vita ottimale, unitamente ad adeguati supporti ai loro familiari. In questo contesto, il Forum rivendica il suo ruolo di rappresentanza delle tante organizzazioni del terzo settore impegnate su questo tema e delle istanze delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Per questa ragione siamo disponibili a trovare una mediazione fra le diverse posizioni in campo.
Dopo il Santuario delle Grazie, anche il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone sono a zero emissioni Regional Park. Il parco ha realizzato o promosso impianti per rimboschimenti, arbori e realizzazioni di siepi tra l'anno della sua istituzione ed oggi, allo scopo di ottenere un dato volumetrico utile al calcolo dello stoccaggio di carbonio di quelle essenze. Le aree del parco regionale interessate da rimboschimenti sono state Stagni della Valle di Santa Croce, proprietà Bissenti, Strada del Vagoncini, Selva del Su, Stagni della Fornace e proprietà Frigerio. Le essenze piantumate sono state scelte tra quelle coerenti con il patrimonio arboreo esistente: ontani, frassini, aceri, carpini, noci, tigli, querce, ciliegi, betulle, pine, olmi, salici. Per le specie arbustive principalmente il nocciolo, ma anche biancospino, sanguinello, corniolo, vibrino ed evomino. Le nuove piantumazioni del parco hanno determinato il corso degli anni un sequestro e confinamento progressivo di gas serra.
30 anni fa venne approvata la legge numero 157 del 92 che tutela fauna selvatica omeoterma, mammiferi, uccelli e disciplina la caccia. Una legge figlia del compromesso seguito alla bruciante sconfitta nel referendum sull'abolizione della caccia nel 1990, del tutto superata dato che tutela solo l'1,1% di tutte le specie presenti sul territorio, per non parlare delle nuove problematiche relative a pandemie e crisi di biodiversità. La denuncia arriva da un report di Legambiente. In Italia, sostiene l'associazione, la legge destina oltre 19 milioni di ettari alla caccia programmata e altri 4 alla caccia privata, lasciando solo poco più di 3 milioni di ettari alla tutela della fauna. È urgente adeguare all'oggi la legge quadro e inserire al più presto i delitti contro la fauna nel codice penale, anche alla luce della piaga del bracconaggio. Tra il 2009 e il 2020 in Italia sono stati accertati 35.500 illeciti, quasi 250 al mese, ed è solo la punta dell'iceberg. La mancata volontà politica e la debolezza normativa bloccano di fatto, secondo Legambiente, il lavoro di forze di polizia e magistratura. Il numero più alto di illeciti accertati nel Lazio, Lombardia e Campania. Le specie tutelate sono solo 643 su un totale complessivo di 57.460 specie e sottospecie di animali selvatici noti per l'Italia. Inoltre la legge non regolamenta le tante attività umane come agricoltura, forestazione e viabilità che hanno quotidiana relazione con la fauna selvatica o omioterma.
Il sindaco di Usmate Velate, Elisa Mandelli, e il sindaco di Arcore, Maurizio Boto, si sono incontrati per dialogare di tematiche sovracomunali. I sindaci hanno condiviso l'importanza di sviluppare un confronto sinergico sul PLIS dei Colli Bliantei. Uno specifico approfondimento ha riguardato Pedemontana, dove i sindaci hanno condiviso la preoccupazione per le ricadute sul territorio in maniera di sostenibilità ambientale dell'opera stessa. Infine, i comuni hanno avviato un confronto anche sulla gestione di alcune aree contigue confinanti con entrambi i territori, al di là di ogni schieramento politico. La strada tracciata è quella di un dialogo che possa portare a ricadute positive per i nostri comuni, afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate. Sempre più tematiche impongono una riflessione che va oltre i meri confini geografici dei comuni che amministriamo. È quindi strategicamente importante che la realtà limitrofe si confrontino su tematiche varie, individuando punti di raccordo da cui partire.
Entrata nel vivo la campagna per la scelta del candidato sindaco al centro-sinistra a Monza, che si concluderà domenica 13 marzo con le primarie. Monza, Paolo Pilotto e Marco Lamperti, entrambi del PD, anche se con differenza generazionale di esperienza, stanno confrontandosi in diversi luoghi della politica e dell'associazionismo monzese. Non si registrano grandi differenze, ma tante sintonie tra i due candidati, che fa supporre che ci sarà una sicura collaborazione anche dopo le primarie per offrire un fronte compatto che dovrà vedersi la contro il sindaco uscente e il ricandidato dal centrodestra Dario Allevi.
Oltre il nostro cortile.
E anche in questa puntata parliamo di quello che accade fuori dai nostri confini, ma ovviamente è un po' tutto polarizzato, ovvero quello che accade lì al confine tra Ucraina e Russia e quello che è le conseguenze per il mondo europeo, anche perché ricordiamolo, l'Ucraina, oltre ad aver fatto richiesta di entrare in Europa, è comunque considerato un paese europeo. E quindi esattamente oggi di cosa parliamo, Alfredo?
E parliamo un po' di flash, perché ovviamente stiamo parlando di una situazione in progress, non sappiamo ovviamente come andrà a finire. Quello che sappiamo di sicuro è che sta morendo tanta gente, che stanno distruggendo un paese e soprattutto che la guerra lampo che pensava di fare Putin è fallita, e quindi questo sta diventando un conflitto convenzionale con tutto il suo seguito di morti e distruzione, col tentativo di distruggere a questo punto una nazione, l'Ucraina, che non si è arresa, che della quale il presidente e il governo non è scappato, e nel quale vediamo quotidianamente i filmati dei civili disarmati che tentano di fermare e insultano i soldati russi, quindi qualcosa che non si vedeva veramente da molto tempo. E questo è stato uno scossone per una politica che per molto tempo non ha voluto né fare i conti col vicino, tollerando troppe cose, perché ricordiamo che questo conflitto nasce nel 2014 con l'annessione della Crimea e il conflitto delle due province della regione del Donbass Ucraina, che le sanzioni che all'epoca vennero fatte contro Putin erano l'acqua di rosa, infatti non hanno assolutamente impedito che Putin continuasse a fare una politica a tutto campo. Ricordiamo che dopo il Donbass Putin è diventato vincitore in Siria, il vincitore in Libia, e insieme alla Cina ha interessi in 33 paesi africani, ha i suoi alleati in America Latina, quindi un paese che ha potuto dispiegare tranquillamente una sua politica, una sua geopolitica internazionale senza nessun problema. Stupiscono alcune cose, come ad esempio la tiepidezza della Cina. C'è un paese che si è astenuto e che è il principale sostegno economico a questo punto della Russia di Putin, che si è astenuto in sede delle Nazioni Unite, che si sta offrendo come mediatore e che chiaramente non condivide quello che sta succedendo, perché un clima così rarefatto non è un clima, diciamo, nel quale si fanno affari, che è il vero mestiere della Cina. Così come ne stupisce, per chi non segue da vicino queste cose, la lontananza al momento dimostrata dagli Stati Uniti, che certamente hanno condannato tutto quello che è successo, anche loro fanno le sanzioni, ma è come se in qualche modo gli Stati Uniti non volessero farsi risucchiare da questo conflitto in Europa per non perdere d'occhio quello che succede nel Pacifico, che secondo loro è la vera posta in gioco, cioè Taiwan, Hong Kong e la politica appunto della Cina. Un'altra cosa è l'effetto per la prima volta veramente pesante delle sanzioni economiche, che a differenza di altri casi in cui le sanzioni di solito ricadevano sulla popolazione, il caso di Cuba, il caso della Birmania, Germania, cioè sanzioni a tutto campo, che, della quale ovviamente sfuggivano i potenti e pagavano il prezzo i poveri. Qua invece le sanzioni vanno a colpire proprio al cuore di quella cricca, ecco, di cosiddetti oligarchi che sostengono il regime di Putin, che per la prima volta vedono seriamente il rischio di perdere i loro capitali costruiti in modo lecito, soprattutto in modo illecito in giro per il mondo a rischio. Anche l'arma nucleare, come dicono, c'è il blocco dello SWIFT, il sistema di scambio tra le banche mondiali, e sta mettendo in ginocchio l'economia russa, col rublo che si è deprezzato di un terzo e la borsa di Mosca che è stata chiusa, che è tuttora chiusa. Ecco, ci sono anche degli effetti collaterali. Abbiamo parlato con Matteo Cavalito qualche tempo fa dell'effetto collo di bottiglia che c'era sull'economia mondiale ancora prima di questo conflitto, con la mancanza di semiconduttore, con l'aumento della logistica, con i ritardi che sta scontando l'industria appunto per mancanza anche di materie prime strategiche. Adesso si aggiunge ovviamente la fiammata che riguarda i prezzi dell'energia, del petrolio, soprattutto del gas. Quindi ecco l'uscita dalla crisi che tutti si auspicavano e tutti pronosticavano sicuramente sarà rimandata, anzi si sta facendo in modo prepotente il tema dell'inflazione. L'Italia ha superato ad esempio le previsioni che per questo mese erano del 4,3%, si sta già parlando del 4,8%, addirittura del 5%, e non sappiamo appunto quando potrà fermarsi, soprattutto il caro energia, dipenderà ovviamente dall'andamento del conflitto. Beh, sottolineiamo anche un effetto molto negativo di questa crisi, che un po' sono riflessi condizionati se vogliamo, ma che non aiutano, c'è quello di confondere un regime con un popolo, e questo è un qualcosa che abbiamo visto già in altre circostanze. C'è la Russia di Putin, un'autocrazia con una persona che è pienamente responsabile dei suoi atti senza contropesi, perché in Russia, come sapete, il Parlamento è addomesticato, la magistratura è addomesticata, e chi non è d'accordo di solito fa una brutta fine. Il paese al mondo con più giornalisti uccisi, non a caso, e anche gli oligarchi, quando non ballano la musica di Putin, possono finire, come già è successo con un paio, addirittura in Siberia, perdendo tutto. Quindi un paese nel quale chi si oppone rischia molto, come abbiamo visto, perché sono più di 7.000, e questi sono dati russi, quindi da prendere con le pinze, più di 7.000 cittadini russi sono stati detenuti in galera in questo momento per aver protestato contro la guerra. Ecco, questo sicuramente ci ricorda che ci sono delle vittime, ovviamente le vittime più vicine a noi in questo momento devono essere per forza gli ucraini, che sono il popolo aggredito, ma sono vittime anche i russi, che pagheranno caramente quello che sta succedendo, anche perché la Russia resta un paese povero per quanto molto potente militarmente, dove il 70% della popolazione guadagna quello che lo stretto che serve per vivere, per vestirsi, per mangiare. Quindi il costo di un paese che viene messo al bando per forza si scaricherà alla lunga o alla vicina sulla popolazione. Lo stesso vale per i soldati mandati al fronte con alimenti per 3 giorni, perché la guerra doveva durare quello, e che oggi si trova una situazione veramente paradossale, perché dovrebbero sparare contro dei civili disarmati, che li porterebbe tutti ad essere complici di un reato gravissimo che sono i crimini contro l'umanità. Ecco, dicevo, questo ci deve ricordare che il nostro nemico è il nemico dell'Occidente, il nemico dell'Ucraina fondamentalmente non è la Russia, ma è il governo che sta gestendo questa crisi, e per questo motivo che non è giustificabile quello che abbiamo vissuto in Italia e in altri paesi europei, quella messa al bando in automatico di qualsiasi cosa che riguardasse la Russia, senza distinguere se si trattava di un oligarca oppure, come nel caso della mostra di un fotografo russo che si doveva inaugurare a Reggio Emilia, che è stata cancellata dal programma per poi scoprire che quel fotografo in questo momento in galera a Mosca per aver manifestato contro la guerra. Episodio come il colonnello di Bicocca che riguardava Dostoevskij, che era morto ben prima della rivoluzione di ottobre, quindi parliamo dell'Ottocento. Ecco, la cultura russa sicuramente non c'entra con questo, non può essere scaricata lì. Quindi speriamo che anche noi si torni a ragionare come deve essere. Ma ci sono successi dei fatti anche qua storici. Abbiamo parlato durante la pandemia cosa ha significato per l'Unione Europea decidere di fare un'emissione di debito comune per finanziare il PNRR, un fatto del quale due anni prima nessuno avrebbe scommesso un euro sul fatto che potesse farsi. Adesso abbiamo avuto un'altra novità storica, cioè il fatto che senza avere una politica di difesa l'Unione Europea ha adottato una politica di difesa per quello che riguarda l'Ucraina, e in modo unanime ha deciso di sostenere sostenere anche attraverso l'invio di armi la resistenza ucraina. Quindi anche queste sono delle novità epocali. Infatti io concluderei con un passaggio del discorso di Mario Draghi in comunicazione al Senato di qualche giorno fa, nel quale diceva: non avremmo mai pensato nei decenni passati qualcosa del genere, cioè è cambiata un'era, eravamo convinti di non dover vedere mai più un popolo che scappa sotto le bombe come sta succedendo in questo momento in Ucraina. Anche questo è il nostro tempo, non l'avremmo mai pensato, ma dobbiamo, ovviamente non possiamo voltarci da un'altra parte. Ecco, non può ripetersi quello che è successo prima della guerra, della seconda guerra mondiale, quando popoli tra l'altro da quella parte del mondo, no, con i sudeti, con la Polonia, furono invasi, smembrati, riarmati, sia quella tedesca sia quella sovietica, nell'indifferenza di tutto, per poi finire appunto nella seconda guerra mondiale con tutto quello che questo ha comportato. Quindi i tempi sono cambiati, i paesi sono interdipendenti, la Russia di Putin ha sbagliato, o meglio Putin ha sbagliato i conti sulla facile risoluzione di un conflitto che invece di facile non ha nulla, ma soprattutto la Russia non è l'Unione Sovietica, quindi è interdipendente, cioè dipende da ciò che vende, da ciò che riesce a vendere, dai clienti che hanno in giro per il mondo, ha un'economia che è quotata in borsa, delle aziende che sono quotate anche in borsa in altri paesi, sono dentro l'economia mondo. E quindi questo diciamo cordone sanitario che è stato velocemente steso attorno alla Russia è forse l'arma più potente che abbiamo in questo momento, oltre ovviamente a quella della diplomazia, che speriamo che riesca a fermare anzitutto a raggiungere un cessate il fuoco, per poi capire in che modo uscire in modo politico da questa crisi.
Young Radio Magazine.